Benissimo, allora benvenuti a tutti e benvenuti anche a coloro che sono a casa. Benvenuto soprattutto al maestro Gianni Caravaggio che ci onora veramente insomma, no, di partecipare con noi a questo seminario. Sapete che quest'anno il seminario delle arti dinamiche e forgiature è concepito come un seminario ampiamente come dire, interattivo, no? Cioè più che dialogico. Vorremmo con Tommaso infatti avere modo di confrontarci sui temi che ci stanno a cuore e che abbiamo già introdotto ampiamente nella prima sessione, ma che sono in stretta continuità con i temi dell'anno scorso, confrontarci, dicevamo, con delle persone che lavorino su questi materiali, su questi problemi, e problemi che potremmo individuare innanzitutto così. Il tema della formazione, cioè del dar forma, del costruire forma, il tema del fare questo lavoro. Come dire, entrando direttamente nella materia della forgiatura, materialmente vuol dire sia riferimento alla cosa che si forgia, sia riferimento ai luoghi in cui si forgia. E terzo tema, a proposito di luoghi, la possibilità che ci interessa è quella di confrontarci con lavoratori dell'arte del forgiare o dell'arte battesimale, a seconda di come vogliamo guardarla. Che abbiano a che fare con luoghi pubblici, cioè con luoghi nei quali il loro lavoro è direttamente chiamato in gioco nella relazione con le politiche del sapere, quindi anche con le istituzioni, quindi con luoghi aperti, con luoghi di restituzione collettiva, con luoghi di partecipazione, con luoghi in cui poi la questione diventa quella della efficacia condivisa e riconosciuta dalla collettività rispetto al lavoro che si svolge. Bene, Gianni Caravaggio risponde a tutte queste caratteristiche, secondo noi, ed è per questo che abbiamo deciso di invitarlo a lavorare con noi. Adesso Tommaso dirà due cose, insomma, di rapida presentazione, e poi divideremo la sessione, come spiegherà Tommaso, in tre parti. Il desiderio di tutti noi, di Caravaggio anzitutto, è di poter avere dei momenti ampiamente dialogici. Cioè, i materiali che ci presenterà sono un racconto, insomma, no? Di dove lui si trovi in questo momento, da dove venga, insomma, nel suo lavoro, ma quello che ci ha ribadito più volte è: mi piacerebbe che poi questi fossero l'occasione per un confronto tematico, concettuale sulle cose che verranno fuori. Quindi speriamo, insomma, che sia una sessione molto partecipata. Grazie a tutti, ciao.
Benissimo, aggiungo proprio due brevissime parole a quelle già perfette e precise di Sorrina Cambria, e sono relative proprio alla figura di Gianni Caravaggio, che qui siede a fianco a me, questo maestro della scultura contemporanea italiana. E noi abbiamo appunto pensato, ecco, di convocarlo a raccontare un po' punto di vista, ecco, di uno scultore sulle problematiche che noi abbiamo sollevato qui da anni, proprio perché lui ha una formazione particolarmente obliqua, scalena, a partire anche dalla sua storia personale. Infatti Gianni Caravaggio è un artista italiano che però ha vissuto parte della sua formazione, cioè giovanile sicuramente,
Da infante.
da infante, esatto, in Germania. Quindi
Dall'infanzia,
ha
sì.
innanzitutto una natura, diciamo così, internazionale fin dall'inizio, no? Nato in Italia, ma vissuto la sua infanzia e prima giovinezza in Germania, cosa che ha delle ripercussioni molto profonde nella sua sensibilità artistica, nel suo lavoro, nel suo cammino proprio di riferimenti anche, no? Anche proprio propriamente linguistici, diciamoci, no? Diciamo fino in fondo a questa cosa. Quindi torna Gianni Caravaggio in Italia, torna per studiare all'Accademia di Brera, quindi studia per studiare in Italia, quindi torna da studente in Italia, dove si forma, poi lo dirà meglio lui di me, chiaramente col maestro Luciano Fabbro, e poi, dopo appunto un percorso di mostre, come dire, di opere di cui ci racconterà, è appunto attualmente docente di scultura nell'accademia dove ha studiato e dove ha preso, diciamo così, l'arte da Luciano Fabbro. Quindi in questa veste di, come diceva già bene Florinda, sia di artista sia di, come dire, artista teatro proprio della disciplina deputata storicamente, no, al lavoro con la materia, la cosa appunto che noi da tempo evochiamo Amecri e di cui, insomma, il cui continuo confronto è anche oggetto di meditazione da parte dell'arte di Gianni Caravaggio da sempre, forse, perché appunto non è un maestro di scultura, non è un maestro di pittura, non è un maestro di immagine o di altro, ma proprio di scultura. Quindi che cosa è oggi, no? Un artista che lavora con la scultura, no? Questa è una domanda, insomma, aperta, e lo facciamo, appunto, l'abbiamo fatta Gianni Caravaggio, anche perché Gianni Caravaggio è un insegnante ed è stato profondamente a sua volta, diciamo così, un alunno di Luciano Fabbro. Quindi ci piace interrogare il suo lavoro in questa anche duplice esposizione, no? Di colui che ha appreso un lavoro da qualcuno, da una figura incarnata di artista, e che adesso lo è per una comunità, no? Di artisti che appunto sono i suoi alunni, no? E all'interno delle politiche del sapere questa cosa noi ci preme molto, perché il tema della formazione, anche proprio a livello di come si formano gli umani, come si forma oggi un artista, che cos'è una formazione artistica, è un tema che sotto traccia, anzi direi anche, come dire, molto, molto esplicitamente, è stato affrontato da Necri in tante forme, anche non solo nel seminario di arti dinamiche, possiamo dire. Appunto, quindi su questi temi, queste domande, insomma, siamo contentissimi adesso di tacere e trasformare Necri in un luogo di invocazione e ascolto. Quindi ti abbiamo evocato e ora ti ascolteremo con grande attenzione, e sono sicuro che i tuoi lavori susciteranno sicuramente molte domande, molte curiosità da parte appunto dei soci di Necri. Quindi poi nella seconda parte appunto avvieremo un dialogo più a stretto giro fra appunto noi tre, Florinda, Cambria, io e poi Gianni, e poi nella terza parte, ma se sentite liberi di fondere la seconda e la terza parte, dialoghiamo con domande, con aperture, interventi. Qui so che ci sono anche degli ex allievi appunto di Gianni Caravaggio, quindi sì. Questa cosa ci piace, ci si può dire che c'è una continuità, no? Appunto abbiamo evocato in tanti modi, e ci sono altre figure anche qui che si occupano di arte, non nella scultura ma sicuramente in altri ambiti, quindi magari hanno delle curiosità, delle suggestioni, no? Che vogliono precisare. Ecco, questo è il momento in cui chiedere e precisare e cercare di indagare. E di questo ascolto noi speriamo di portare grandi frutti nei lavori successivi di Necri. Quindi, insomma, grazie Gianni di offrire
a voi
la tua esperienza, il tuo sapere alla nostra ruminazione, insomma, ecco. E ti lascio la parola, ma prima devo diventare tecnico e accendere lo schermo.
Sì, che mi stavo chiedendo.
Ok, un attimo, che qui è svelto, credo. Okay. Un attimo, scusatemi, c'è sempre questo lato emozionante della tecnica. Io melodicamente sono...
No.
Basta così. Ok, sei in scena, diciamo così. Io poi lo metto lì. Sto benissimo.
Ah sì, stai benissimo.
Okay. Vedete, tu non vuoi usare il file unico che ti ho mandato, Gianni, che fosse più comodo, basta che lo scorri. Ecco. Però è sconnesso adesso.
Fucine o opere?
Ah, ecco, sì, senti tu.
Ma mi sa che... Oh, già.
Però fai come vuoi.
Tanto ecco, guarda, è questa?
Sì, però non so se puoi scaricarlo. Vedi, sì.
Sì.
Perfetto, così siamo in contemporanea.
Ecco. Benissimo.
Fallo grande, esatto. Lì col verde.
Oh,
questo è opere, sì. Opere. Grazie che ti ho mandato questa mattina. Aspetta. Perché te l'ho rimandato questa mattina.
È un po' grande.
Non ti ricordi?
No, mi ricordo.
Ah, ok, non ti ho... Neanche risposto, un po' pesante.
Scusate.
Va bene, ecco. Sì, 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 un attimo, ci accordiamo. O soci in remoto. Attendevo. Capito, questa è una domanda difficile. Ok. Ecco tu zoom, ma così capito, lo puoi scorrere più agilmente, sì, senza sì, mai sì. Uscire, entrare.
Allora.
Okay, ti piace così? Ah. Ti sembra bene? Voi vedete?
Così.
Perfetto.
Va bene.
Sì, sì.
Ok.
Un attimo che ci coordiniamo con i soci remoto, c'è tutto un mondo che avviene a
mondo invisibile.
Invisibile, però esiste. Se si chiudi, eccoli, sì. Bene. Sei riuscito a brindare?
Un attimo, sto andando a la posta personale, secondo me l'hai mandato.
Adesso controllo. No, perché ho chiuso tutto. Sì. Vabbè,
comunque.
È così. Sì, mi hai risposto da me.
Allora,
sì, perché questo l'abbiamo
aggiunto. Mi ha risposto da un'altra. Va bene,
io vorrei fare deposare quello di che è mandato a Mecri e ti ho poi risposto da Mecri.
Allora, sì, un attimo, scusa Gianni, ti vado un attimo, vado in regia. Aspetta,
io mi fermo.
Questa mattina, questo aggiornato, questo controllo da dove c'è.
No, tu dimmi qua, dove me l'hai mandato? Su Mecri?
Con il file aggiornato.
Ma su Mecri?
Non so se su Florinda.
Questo è il problema.
No, comunque sono due immagini.
Sì, sono solo due.
Possono pazientare con il remoto. Mi spiace, se no. Un po' di pazienza.
Sì, ma non un po', cioè, sono due immagini.
Sì, sono due immagini.
Le prime due, insomma, saltano.
Sì.
Metto torno dietro al fianco, grazie Gianni. Non siamo potuti venire a giorno di questa incongruenza, perché stamattina mi ha risposto e pensavo che mi rispondesse l'ultima mail, invece era la penultima in cui abbiamo avuto questo
anche colpa mia. Ho aggiunto due immagini.
Sì, che sarà la terza di Gianni.
Bene. Beh, io premetto che non sono un tipo che... è molto bravo a raccontarsi, cioè sono autobiografico, per cui preferisco sempre un po' i contenuti, i concetti, però nonostante questo cerco un po' di descrivere gli anni in cui sono emerso della mia formazione, che erano gli inizi, o diciamo la fine, inizi anni 90, in anni 80, e già parlavamo prima con Carlo Sini, che erano forse gli ultimi anni veramente, diciamo, ideologici, e almeno nell'arte, diciamo così, in cui vigeva un discorso molto pretestuale sulla realtà, letta come realtà, diciamo, per testo sociale, testo, diciamo, del gender sessuale, eccetera, eccetera, cioè testo politico. In tutto ciò, come magari sappiamo, si perdeva proprio il rapporto, o per me la fruizione o la relazione diretta con qualcosa che potevo pensare, che potevo percepire e quindi anche pensare, e soprattutto immaginare. Tutto ciò ha reso in me e quelli che, insomma, sono anche alcuni compagni di strada, ci ha indotto in una profonda insoddisfazione rispetto alla produzione artistica. E questo ha fatto sì che nella storia dell'arte sono andato a vedere quali erano gli ultimi artisti a cui io potevo rifare o fare riferimento per una visione più, diciamo, fruibile nel senso specifico della parola, e di quali sono i problemi da affrontare. Il primo caso era gli anni 60, alcune opere, per esempio, dell'arte povera, dell'arte processuale, in cui sembrava che ci fosse una concretezza che induceva chi guardava a una fruizione concreta, ovvero a un'esperienza. E questa esperienza sembrava potesse essere condivisibile, cioè sembrava potesse iniziare un dialogo, innanzitutto, ma soprattutto un'immaginazione, sia temporale, sia, diciamo, sul materiale, sia sui stati di forma. E quindi la problematica che stavamo affrontando in questo caso, un po' nell'aula di Fabbro, è che si parlava di responsabilità. Certamente non era una responsabilità moralistica, ma era come rispondo io come artista alla realtà, cioè, oppure a uno stimolo, oppure qual è la responsabilità dell'artista. In un cerchio più stretto, ricordo, che si iniziava a parlare del problema della cosa. Certo, da un lato c'era tutto un contesto pretestuale, dall'altro nel nostro cerchio si iniziava a parlare del problema della cosa, della causalità, ma non in senso, diciamo, heideggeriano, più in senso che la cosa era quella possibilità tangibile che si rendeva nella sua testimonianza. Cioè che la cosa era strettamente connessa attraverso una sua testimonianza, come se io, diciamo, questo tavolo qui, toccandolo e sentendolo, e se si fosse, se si leggesse il mio tatto, ecco, questo tatto potesse aiutare te a percepire che questo tavolo è stato toccato e visto da me, e quindi crea un'esperienza tramite il mio tatto, il mio toccare, il mio sentire della cosa, crea l'esperienza, diciamo, per chi guarda. E questo, diciamo, loro l'avevano già prima chiamato aptico, cioè la qualità aptica della scultura. Cioè che, per esempio, in Bernini o in Michelangelo, quando vediamo una forma della mano, non diciamo solo «Ah, guarda che bella mano», ma guarda come quella mano sia levigato e in quel punto è più ruvida, da suggerire un altro tipo di materiale, un altro tipo di materia, e come questo materiale sembra carne, perché è stato lavorato in un certo modo. C'è questa testimonianza della cosa, ecco. Faccio vedere questa immagine perché proprio nel 92 metto appunto questi pensieri in un lavoro, forse uscito anche un po' in modo intuitivo, in modo spontaneo, ma in realtà, anche se non sembra, l'ho studiato un po', ed è la foto di Karl Marx, un po' allungata, perché allora quando si faceva una fotocopia si muoveva la foto a fotocopiare, il viso si allungava un po', e lungo le estremità ci sono degli elastici colorati che fissano questa immagine, come se l'avesse strecciato nell'angolo, e si chiama Elastical Marx. Okay. È un po', certamente, un po', anche un po', sembra un po' scherzosa, ma in realtà c'è una delle ideologie più, l'idea era questa da ventenne, una delle ideologie più discusse è più che faccia più pensiero sistematico, era il pensiero di Marx per il comunismo, e quindi in questo caso ho preso questo esempio, questa icona, per renderla un'esperienza sensuale, cioè prenderla a corpo. Quindi c'è un effetto, diciamo, simulato visivamente e poi un effetto reale. E quindi mi sembrava, per concludere poi questo lavoro, interessante che una cosa che si leggeva prima come un'icona ideologica diventasse corpo. Poi ricordo che il pensiero dà questa causalità, da questa responsabilità verso la cosa, nel testimoniato. E io poi, dopo aver lasciato quel gruppo di discussione, tiravo verso un qualcosa che era più in una cultura mia precedente, ovvero il pensiero romantico. Nel 94, e mi chiedevo se questa condivisibilità potesse ritrovare già nella questione della natura. In effetti, leggendo un po' i scritti di Schelling, guardando i quadri, riflettendo i quadri di Friedrich, di Philipp Otto Runge, trovavo un qualcosa che mi sembrava, che sembrava a primo acchito molto soggettivo, ma in realtà era una specie di, come si può dire, una universalità poetica, cioè, che rispetto agli anni 60, dove l'universalità era un principio concettuale, cioè era posto, cioè io faccio, metto per esempio una dichiarazione di Lorenz Wiener, cioè, cioè l'artista può fare l'opera, lo può fare un altro, però anche se non lo fa, l'idea c'è. Mm-hmm. E l'idea è scostare un metro quadro di muro.
Sì, sì.
Si può essere fatto, può non essere fatto, ma
era già universale.
È già, diciamo, un a priori. L'universalità era un a priori, diciamo, di un gesto, diciamo, abbastanza condivisibile.
Sì.
Invece nel, mi sembrava che nel romanticismo tedesco questa, questa universalità era poetica, cioè era un'esperienza coinvolgente, con, non poteva essere a priori, cioè questo, e che qualcosa fuori di me potesse essere profondamente già in me stesso. Però senza essere personale, cioè senza essere quello che prima si parlava, cioè presento la sedia, tra la sedia e la sedia di mia nonna, perché poi la presento, e invece poi il pubblico certamente non può condividere tutta la mia storia personale della sedia, perché cioè, insomma, ognuno ha una sua. La questione qui era qual è ciò che mi attraversa senza che è prettamente personale. E la parola intima poi qui prendeva una, un'altra accezione, non l'intimo personale, ma l'intimo più intimo di me stesso. Mm-hmm. E questo è un lavoro del 94, si chiama Utopia, ovvero sì, capricci del, dell'utopia, non lo ricordo più, questo, lavoro, questo titolo non lo ricordo più, però fatto sta che presi un vestito, una giacca, un pallone, pantalone di jeans molto chiari e lo colorai come, con una sfumatura di colore verso il collo, sempre più chiaro, e dal collo usciva un getto d'acqua che poi andava a finire dal fuori dal balcone nella natura, in una specie di semiarco, poi anche
visivamente
un semiarco, anche il semiarco era molto importante, perché è come se collegasse qualcosa, e poi un semiarco poi include anche il cerchio che poi ritorna verso di me.
Certo.
Ed è chiaro che è la mia giacca, è il mio, però in realtà poi tutto questo si fonde in un movimento unico che va oltre me stesso, era questo un po' il pensiero. Un altro lavoro del 95, ecco, lì ho introdotto una questione temporale nell'immagine, che non è qui, era piuttosto spaziale, fisico, spaziale, diciamo di sentimento naturale, e ho compreso qui che in realtà ciò che fa l'immagine una qualità, diciamo, immaginativa, che ha una qualità iniziatica per chi immagina, e quindi ha una qualità temporale, cioè unisce varie istanze in un solo punto, e questo punto che condensa, che è poetico, infatti in tedesco poesia si chiama Gedicht, dichten significa rendere denso magari anche cose che apparentemente non sono collegati, magari vengono però collegati nella memoria. E questo rendere denso dà il via a un'immaginazione attraverso un'eccitazione iniziale, diciamo così. Ecco, qui il primo approccio a questa dimensione temporale è più di carattere esistenziale. Avevo chiesto a un vecchio vasaio se potessi appoggiare la mia testa sulla sua mano, come se fosse la mia.
Okay.
E avevo stampato la foto su carta trasparente, su acetato, e l'avevo appeso nel paesaggio, nel luogo, così che ogni cosa in quel momento potesse trasparire tra il mio viso giovane e la mia mano futura. E in questo certamente devo ringraziare anche molto Giorgione, perché ogni volta che andavo a Venezia, recavo nel museo dell'Accademia, e lì c'è un quadro che si chiama La Vecchia, in realtà. Però lui, secondo me, l'aveva intitolato Col Tempo, perché sulla mano c'è un cartino che c'è scritto Col Tempo. La cosa che mi intrigava sempre era quel viso molto, diciamo, rugoso, con questa mano che non sembrava niente, per niente invecchiata. E quindi questo quadro molto concettuale perché toglie qualsiasi decorazione, qualsiasi avvenimento, iconografia non essenziale a questo rapporto temporale. Molto prima del mio omonimo Caravaggio, e quindi lo presenta questa relazione tra la mano giovane e questo viso molto stanco vecchio. Ecco, questo mi intrigava. e mi tratteneva lo sguardo. Cioè, la cosa che notavo rispetto magari a ciò che mi faceva riflettere molto, ma non tratteneva lo sguardo, come per esempio la fontana di Duchamp, che negli anni 90 era molto discusso per il suo effetto, diciamo, di decontestualizzazione, così. Ecco, e che era molto riproposto, per esempio, il Ready Made in veste di un altro artista contemporaneo che si chiama Félix González Torres, non so se l'avete presente, per esempio, ci poi arrivo. Ecco, questo, quello che in quel periodo già mi faceva riflettere è che ogni volta che tornavo lì a vedere quel quadro, non dicevo, ah no, vabbè, già lo so, già l'ho visto. Ogni volta quel quadro aveva la capacità di assorbire la mia osservazione e di iniziare la mia immaginazione. E questo lo trovavo straordinario, trovavo che mancava nelle cose che guardavo, diciamo così, dei miei coetanei, del mio contesto coetaneo. Per esempio, appunto, nominavo Félix González Torres, che stimavo molto, perché lui, in un contesto socio, diciamo, di lettura socioculturale, aveva messo, cioè aveva iniziato un lavoro sociopolitico con il gruppo Material, in cui la cui pratica era praticamente raccogliere tutti in un contesto di Brooklyn. Loro facevano mostra a Brooklyn, e raccoglievano un po' tutti i materiali dei afroamericani oppure così, a casa loro, e lo esponevano proprio per testimoniare una comunità, diciamo, un contesto culturale. Lui, la cosa, diciamo, che ho ammirato, che a un certo punto lui si distacca da questo, anzi, ma si ammala di AIDS, quindi magari questa vicinanza con la morte, diciamo, lo fa diventare poetico. E quindi fa dei lavori molto poetici, che hanno una metafora prevalentemente di coppia e dello svanire del proprio corpo. Per esempio, uno sono due orologi che segnano esattamente la stessa ora, che si intitola Perfect Lovers, cioè amanti perfetti. E ho trovato che in un contesto, diciamo, molto pretestuoso, questo lavoro fosse una rigenerava, diciamo, con una metafora, un'apertura, la fruizione dell'arte. Dall'altro canto, pensavo che il lavoro, come appunto prima descritto, Ready Made di Duchamp, non avesse la capacità di trattenere l'osservazione, perché era costituito da oggetti già conosciuti e non avevo bisogno di guardarlo a lungo, quel lavoro, cioè di osservare, vedere come sarà fatta la lancetta. Cioè, no, era una cosa che viveva semplicemente in modo modo mentale, non aveva la necessità di rivelarsi come corpo costantemente, cioè corpo fisico. E quindi perché già perché costituito da una convenzione oggettuale, però questa convenzione concettuale ha costituito una metafora di coppia, perché possiamo immaginare che uno degli orologi smette prima di funzionare, come un altro lavoro su due lampadine, che si intitola comunque Perfect Lovers, che una delle due lampadine si fulmina prima. Perché, ma questo è inutile dire, forse non è nemmeno necessario, è anche vero che il suo compagno è morto prima di ADS, ma penso che questo è un dettaglio che non serve. Cioè,
sì, sì, chiaro, con... serve la storia di questo artista. Ma...
Quindi, avevamo messo appunto queste cose e certamente c'era ancora il mio maestro, uno dei miei maestri, perché non è l'unico, perché è anche vero però che all'Accademia mi sono iscritto da lui, perché da Luciano Fabbro, perché non con l'intenzione, ecco, lui mi insegnerà come fare l'arte, ma con l'intenzione e con la convinzione che, conoscendo un po' quello che diceva, che faceva, ecco, lui è uno con cui si può avere un dialogo profondo, così che posso scoprire la mia arte, cioè posso scoprire l'arte, cioè certo. Posso avvicinarmi a ciò che può essere l'arte. E così. È chiaro che poi in un clima in cui c'era anche il pensiero dell'interazione, c'era un gruppo che si chiama i Piombinesi, in particolare un artista che si chiama Pietro Iusti, Cesare Pietro Iusti, che è l'esponente italiano dell'arte partecipatoria e interattiva. L'altro era internazionale, che si chiama Rigid Tiramanija, che è un thailandese, mi pare un figlio di un diplomatico, la cui opera consisteva di dare da mangiare, come questo succede un po' in Oriente, non so, i noodles per strada, quindi coinvolgeva così. Invece Pietro Iusti faceva le passeggiate con gli spettatori in giro per la città, per esempio. La questione era, ma in questa partecipazione, qual è l'eccitazione particolare che mi spinge a partecipare con la mia, in senso essenziale e non in senso meccanico? Perché se partecipo in senso meccanico, va bene, allora lo faccio per compiere quest'opera nel suo pensiero, nel suo pretesto di essere partecipatorio. Però a questo punto non è una vera partecipazione coinvolgente.
Sì.
Oppure, come potremmo dire nei vostri termini, non è un battesimo, non mi inizia. Posso partecipare meccanicamente. La questione era come far sì che un gesto quotidiano, un gesto diciamo generico, potesse diventare una fonte di iniziazione. E lì un po' penso che un po' che il gesto dovesse essere demiurgico. E che in ogni gesto quotidiano, un po' lì mi aiutava la poetica dello spazio di Bachelard, insomma, che è la coscienza che dà, rivitalizza le cose, la presa di coscienza. E quindi che in ogni gesto quotidiano ci fosse un'immagine, diciamo prima, un'immagine cosmogonica. E ho fatto questo lavoro che si chiama Giocami e giocami di nuovo, che in sostanza così è un gioco di dadi, in cui i dadi sono i quattro continenti in bronzo, però prima formati da me su ambedue i lati a mano, cioè così da riproporre un po' la topografia, la geologia, come se fossero formati da me, sì, una mano. E quindi, essendo formati da me, è come se potesse essere, nel momento in cui viene visto e anche preso in mano dall'osservatore, nello stesso momento può essere ritoccato, e quindi è come se stesse, fosse formato, plasmato dall'osservatore. Invece sono formati su ambedue i lati, cioè anche in modo specchiante, perché quando cadono possono cadere non solo come i continenti sono ora, ma anche, insomma, c'è ogni totalità, c'è la possibilità, e qui è totale, in ogni getto.
Okay.
Qui di suona, è vero, avevo letto anche la logica dello spazio di, lo confesso, di Deleuze. Il bicchiere è ovoidale, perché il gesto è iniziatico, è iniziale.
Un'onda, una curva.
Sì, è un ovale, forma un uovo. Cioè, lo avevo fatto fare non in senso tondo, ma ovale, perché proprio per segnare l'inizio. Il tappeto è un mollettone che ha quattro strati, ogni strato ha un azzurro diverso rispetto a dove mi trovo, non so, se trovo in Germania, c'è un azzurro un po' più chiaro, perché in Germania è un po' più chiaro, invece per l'Italia, soprattutto un po' al sud, avevo fatto un cielo un po' più intenso, quindi qui si vede solo uno strato, però è composto da quattro strati.
Okay.
Qui, questo a Milano.
Un azzurro pallido.
cioè, l'ovale è un certo ovale, è proprio l'ovale in scala del percorso della Terra intorno al Sole. Quindi sembra un po' complicato, infatti lo riguardo, è del 96, però cercavo di fondere varie qualità, varie osservazioni, in alcune un po' esplicite e immediate, alcune un po' critiche, in un'opera. Così che potesse, sì, che questo gesto non sia più un gesto, che non si confondesse più con i gesti quotidiani del gettare, ma diventasse un gesto, diciamo, cosmogonico.
Certo. Queste piccole variazioni.
Sì, possiamo... Ecco, un'altra questione, qui siamo nel 2000, era, a un certo punto avevo deciso di... Cioè, la pratica artistica allora era molto polivalente, diciamo così, ma è ancora oggi così. Alcuni facevano un po', cioè lo stesso artista poteva fare una performance, un video, una scultura, una foto. I disegni non si facevano perché era un po' tabù, soprattutto dipingere non si faceva,
non era fuori moda.
Non era solo fuori moda, non si faceva, era proprio anti-intellettuale dipingere. Ecco, in questa contesto si pone certamente la questione, ma scusa, tu fai un po' questo, un po' questo, un po' quello, com'è che fai l'esperienza? Cioè, tocchi un po' la scultura, tocchi un po' il video, cioè come si costituisce la tua esperienza? Cioè, non pratichi nulla veramente. E ho deciso di fare, questo mi è stato poi, di fare solo scultura. Di fare non fare l'installazione, perché l'installazione era distraeva, cioè l'atmosfera, l'overall, si presentava a me come qualcosa in cui uno si immergeva in uno spazio, però non aveva la concentrazione di un corpo con cui ti potevi confrontare, sia fisicamente, sia, diciamo, dialogicamente. L'installazione si presentava più come un ambiente di intrattenimento. E per andare contro, non so, oppure avere un'alternativa all'ambiente di intrattenimento, oppure a delle immagini di intrattenimento, ho pensato che la scultura potesse essere una possibilità dove invece concentrare la riflessione in un corpo tangibile. E in questi lavori in carta, disegni di carta, intagliavo foglio per foglio dei spazi sferici che poi venivano abitati come dei punti all'inizio sul fondo dello spazio sferico, venivano abitati da diversi semi. Qui non è molto dettagliato, ma qui c'è un seme di miglio che è giallo, c'è un altro spazio, qui non vediamo, dove diciamo già c'è una lenticchia rossa, e nello spazio più interno, come appunto una goccia che d'acqua, una di pioggia che fa poi scaturire degli anelli intorno a sé, c'è una lenticchia nera. È come se fossero... cioè una lenticchia in natura o un seme in natura produce un albero, invece qui insegna questa forma qua, dove diciamo il centro, il punto focale, il punto iniziale è proprio un seme che produce questa forma immaginativa, come degli monadi, diciamo così. Sì, questo è un altro di questo lavoro. Però senza dove poi tutto l'interno di questo ritaglio l'ho esposto all'esterno. E questo esterno può essere messo in modo variabile. Diciamo così. Ecco, qui siamo nel 2001. Ecco, questo lavoro si chiama... ogni tanto da un titolo in inglese, What Does Your Soul Look Like? Perché in italiano non suonava bene che forma ha la tua anima. Poi io l'ho prestato da un musicista che si chiama, anche se il nome del musicista non promette bene, però si chiama DJ Shadow proprio per il DJ, okay. Non è un DJ, ma allora tutti erano DJ, anche gli artisti facevano i concerti di DJ, però questo non era male, era molto bravo, e una delle una variazione di canzoni, di brani, si chiama What Does Your Soul Look Like, molto belli. E c'era questo filo da pesca che io ho colorato di arancione, e appena Akito sembra un po' una ciocca di capelli, è abbastanza grande, era 5.000 metri di filo. E, no, è abbastanza grande, anche un po' variabile come forma, ed è in realtà, c'è in mezzo, non proprio visibile a prima chito, ma c'è è il percorso totale possibile di una lenticchia rossa. È come se fosse il suo universo personale. E da lì mi promettevo che tutta questa forma, qui che si presenta così in modo istantaneo, nel percepire il particolare, cioè diventasse temporale, cioè diventasse un po', uno inizia a immaginare come questa lenticchia, quasi un po' in veste di se stesso, inizia a percorrere il proprio universo finito di fili. Okay. Sì, poi ho indagato varie diciamo, forme e giochi della cosa, diciamo, rendendolo sempre più piccolo, anche trasmutandolo. Questo è un cubo composto da vari cubi di marmo che diventano da un lato all'altro, diventano sempre più piccoli, sempre la metà della metà della metà, fino a diventare dei cubetti di zucchero. E sul muro, un po' come in un libro, non so quale sia, quello sulla sabbia, Borges descrive la corsa di Achille con la tartaruga. Alla fine dice, no, alla fine non si, i loro movimenti erano impercettibili e sembravano trasformati in statue di sale. Ecco, sembrava un po' questo. E qui sul muro, all'orizzonte, in tutto intorno alla scultura, c'era scritto sugar, sugar, no sugar, sugar, no sugar, sugar, in successione che sembrava casuale, ma in realtà è la stessa scultura, come se potessi indicare zucchero, 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 no zucchero, no zucchero, no zucchero. E mi interessava in questo caso, non so, ero ancora un po' analitico, diciamo, quindi, cioè la differenza tra l'esperienza reale della cosa e la sua nominazione. È chiaro che zucchero, non zucchero, cioè parte da qualcosa che è zucchero, e tutto il resto che non è zucchero. Invece in questa scultura è chiaro che c'è questo vibrare, questo fluire, ci sono varie altre esperienze che, diciamo, nel nominare l'informazione, non è detto che sì, un po' questo, c'è la fisicità, e limitavo anche le mie sculture a un rapporto fisico, non ambientale, ecco, un rapporto fisico uno a uno, che non prediligeva la misura con spazio architettonico, ma per me era importante lo spazio tra corpo della persona e corpo della scultura, che si potesse creare una sintonia, un'empatia. Sì. Ok. Non so quanto
vai
se sì.
C'è tempo.
Sì, questo è questo momento un po' nel mio lavoro nel 2005 un po' complicato, in cui pensavo delle cose, in parte cioè, ti provavo, cioè, quando dico pensare in realtà non è che li pensavo e poi avevo l'immagine e li mettevo in opera. Cioè, pensare significa praticavo e sperimentavo delle cose che in parte mi sembravano molto interessanti, come però avevano sempre questo aspetto, cioè, hanno perso un po' di docilità, mm-hmm. E diventavano molto massicce. Questa scultura si chiama spreco di energia assoluta, c'è l'energia qui che è assoluta, che viene sprecata. E questo gesto, questo atonico, è come se dichiarasse che l'opera d'arte è puro processo creativo fino a se stesso. E per questo è spreco di energia assoluta, perché si spreca? Cosa si spreca? Qui in concreto abbiamo un contenitore poliedrico irregolare di marmo nero Marchigna, che è un marmo nero che ha delle venature bianche. E da alcune venature bianche, alcune venature bianche le ho scolpite così che all'interno ci fosse un passaggio, che ci fosse un buco. Poi c'è un pozzo centrale che riempivo con una crema tipo Nivea, lo facevo. Ci mettevo questa pietra di marmo bianco statuario in alto che pressava fuori tutta la crema Nivea, sia dall'esterno, che traboccava, sia veniva pressato attraverso i buchi, le venature, così che le venature sembravano quasi sanguinare, un po' mistico. E veniva pressato attraverso il peso di una lenticchia nera che pesava sul marmo, e si vedeva che pesava perché qui non si vede perché c'è le prime foto, perché c'era una concavità come se fosse pesante, quindi è un po' quasi un sì, è quasi un po' un meccanismo cosmogonico che anche diciamo voleva creare un po' un'immagine anche dell'universo che si discuteva allora, che potesse essere di forma poliedrica. Questo è un po'. Insomma, è un atonico e presentava questa fuoriuscita, trasudarsi del marmo, della crema dal marmo. Ed è molto, sì, fisico. Diciamo così, ma quello che era sempre il mio interesse è che proprio questo molto fisico diventasse molto pensiero, mm-hmm. Ovvero quando dico pensiero intendo immagine, immaginazione. Questa è una soluzione più docile e che si chiama l'ignoto. Anche del 2005, infatti mi ero accorto, sì, va bene questo, però diciamo un po' anche poco praticabile come, Sì, diciamo, è molto spettacolare il lavoro perché c'è questi 10 minuti in cui
infatti che trasuda
e poi rimane così. Però diciamo diventava poco praticabile. E c'è questo, ho fatto questa forma cubica che sembra essere un po' distorta da un lato, come se fosse tirato da una punta, e questa punta è costituita da un strato, un po' un ammasso plasmato a punta di vaselina, e si chiama l'ignoto. È come se avevo messo anche le venature nella direzione della punta, come se si dirigessero, fluissero verso la punta. E la mia immaginazione è che era che in quella parte lì, in quella parte verso l'ignoto, l'universo non si era ancora pietrificato, era ancora plasmabile, cioè ancora formabile, quindi verso una forma ancora ignota. Però dall'altro canto crea anche un po' una modifica alla sensazione fisica dell'osservatore in qualcosa, cioè come se stesse bilanciasse e tendesse verso una direzione. E poi c'è questa trasmutazione verso il morbido. Ecco, questo che adesso sembra solo un'azione, in realtà è una scultura, che poi è questa qui centrale, che viene poi lasciata qui così. L'azione è questa, che c'è, e la scultura si chiama dispositivo per creare spazio. Il dispositivo innanzitutto è questa forma qua di marmo nero del Belgio, tutta nera, è un marmo tutto nero, senza venature, che è tagliato in un certo modo all'asta e ha una piccola piega nel suo centro, più o meno. E viene appoggiato al muro e con una carta vetrata strofino il muro così da far scendere l'intonaco, e questo intonaco viene accolto dalla superficie nera e per una specie di artrito permane sulla superficie, creando quasi una cascata, una notturna, un cielo stellato, una nevicata. E qui questo era anche il momento in cui ho scritto il testo che abbiamo mandato sul sito, cioè l'opera d'arte come dispositivo per atti demiurgici, in cui riflettevo sul ruolo dell'osservatore che già prima vi avevo accennato, ma in questa riflessione diventava un po' più corposa, anche più dettagliata la riflessione, e che l'opera d'arte dovesse essere attuato dall'osservatore. Ma che tipo di attuazione è?
No.
Non è un'attuazione qualsiasi, come già precedentemente nel gioco di dati, ma dovesse essere un'attuazione di un'immagine cosmogonica, che di un'immagine, diciamo specificamente, potremmo chiamarla naturale. C'è un'immagine che già presiede in noi, al di là del noi personale. E che l'opera avesse... fosse un dispositivo su cui questa immagine potesse essere attuata, che non è fissata una volta per tutte le volte è garantita, ma ogni volta va riattuata dallo sguardo, dall'azione, e il pensiero era però che questo lavoro non fosse permanentemente una mia azione, ma che l'azione potesse trasparire da quello che si vedeva, dalla qualità effimera, sul dispositivo che non era effimero.
Chiaro.
C'è una parte effimera e una parte che, diciamo, eterna.
Il marmo, questo marmo.
Sì. E proprio per far sì che ci fosse un humus, cioè una predisposizione per accogliere questa immagine fugace, diciamo così, e che ci appare e scompare ogni volta.
È interessante che poi sia questo marmo nero senza venature.
Sì.
Al contrario dei tuoi lavori precedenti che hanno visto sempre scelto un marmo che ha delle venature, insomma.
Sì, qui senza venature, proprio perché dovesse proprio suggerire l'assenza.
Mm-hmm.
Cioè il...
Sì, sì.
Cioè il prima della creazione, oppure prima della creazione è già una creazione, perché infatti è il dispositivo per una creazione.
Infatti è tagliato, è sagomato, è disposto.
Sì, sì. È una soluzione ancora un po' così, cioè, perché poi ho trovato una soluzione migliore, che è, scusate, guarda un po'. Ci vuole tempo. Questa. Sì, questa è un po' più grande. Non è tagliato a sportello di macchina.
Come ti hanno detto. Scrisci tedeschi. Ma questo sembra una Volkswagen.
Sono rimasto male. Io ero concentrato che dovesse avere una lieve angolo, un angolo così che questo percorso della polvere sì, potesse variare anche nella luce,
questo precipizio.
Però ho detto, in effetti sempre e lì vabbè, ho capito, ci devo mettere tre mano, quindi non è mai finita qui già una cioè, questa è del il dispositivo per creare spazio è del 2007, invece questa immagine seme, cioè l'immagine che stessa un seme, è del 2010. Infatti qui i ritagli che sembrano spezzati sono ritagli di silhouette di montagne. Ma non è importante, solo che
tu intendi i bordi,
i bordi.
Che sono in realtà profili,
sì, di varie montagne, colline, montagne messe insieme. E anche questo, appunto, l'appoggio è un po' più grande, l'appoggio al muro non ha il dettaglio, diciamo, dell'angolo, perché non serviva, in realtà è una mia fissazione.
Molto bello, mi piaceva.
Cioè, pure, a volte uno si fissa su qualcosa e poi dice, ma
non serve più.
Ecco, e anche qui appunto si vede un po' il muro smerigliato, l'intonaco cade e va a finire fino, e qui si impiglia, che a volte si impiglia un po' di meno, a volte di più.
È lo stesso marmo però?
È lo stesso marmo nero del Belgio, sì. E anche qui poi avevo rivisto il testo di l'opera d'arte come immagine, come dispositivo per creare spazio, avevo scritto il testo, l'immagine seme, che prima l'avevo caricato. E qui, cioè, innanzitutto dico che tutto quello che dicevo in opera d'arte per dispositivo per creare atti demiurgici, in realtà intendevo un atto poetico, e che l'atto poetico evoca un'immagine che abbiamo già dentro di noi, un'immagine prima, e che un'immagine naturale che ci appartiene, ma non appunto ci attraversa. Ed è proprio questa osservazione con l'aiuto di, con il facimento di questo lavoro che mi ha portato finalmente a un'idea di paesaggio, che in scultura fosse possibile creare qualcosa che, diciamo, che nel genere artistico fosse chiamato paesaggio. Perché finora il paesaggio era sempre un po' un dominio pittorico, sempre stato un dominio pittorico, anche perché attraverso la bidimensionalità, diciamo, era più, immagino adesso, magari Linda mi può anche aiutare, e fosse un dominio bidimensionale perché si creava un po' una stratificazione, una dispersione nebulosa, e si cre potevano creare tutte quelle sensazioni paesaggistiche senza essere tangibilmente vero. Cioè, cosa facevi magari in scultura? Cioè, scolpivi la montagna,
Creando questi livelli
cosa facevi
orizzontali.
in senso classico? Facevi l'alberino in marmo? Cioè,
Creavi questa profondità che.
diventava una cosa un po' piatta, anche scenografica, e non. Cioè, la questione era attingere semmai a una questione del paesaggio, attingendo a qualcosa che evocava un'immagine non di un paesaggio fotografico, ma di un'immagine di qualcosa che potesse come principio, che fosse già dentro di noi, che fosse costituente per noi, che avesse costituito l'involucro essere umano. E per questo, per esempio, quando guardiamo il monaco sul mare di Caspar David Friedrich, è chiaro che si trova il monaco e di fronte a lui l'immensità del mare, anche la violenza e l'ostilità del mare, eppure credo che il monaco, come noi osservatori, sentiamo una umile familiarità con ciò che c'è anche pericoloso. Ok, vediamo se qui, ecco. Sì, da questo momento in poi, anche un po' prima, cioè in realtà tutti i lavori si concentravano non di tematizzare l'inizio o.
Verso.
Tempo più su di dove eravamo prima.
Devo andare indietro, scusa,
Ah,
faccio
qui,
indietro.
indietro, indietro. Sì, no, dicevo che ogni opera proprio incarnava non qualcosa fuori di sé, forse è spesso male, incarnava qualcosa che in realtà è proprio l'atto iniziatico. Non che con l'atto iniziatico inizia un altro discorso, ma è proprio, incarnava proprio la mia immaginazione, almeno chiaro, dell'iniziare, del farsi iniziare, di far iniziare. E qui questo lavoro si chiama Lo stupore è nuovo ogni giorno. È un po' una frase modificata dalla frase di Eraclito. il sole nuovo ogni giorno. E consiste di un foglio di alluminio che ha in sé dei buchi, vediamo se lo vediamo, dei buchi sulla superficie, e questi buchi corrispondono alla nascita dell'artista. In questo caso ho prestato la mia, cioè la costellazione del momento in cui l'artista nasce, e questa è la frase, sì, diciamo, più esplicativa.
Cieli, cioè, le stelle.
Sì, le stelle. Ho prestato la mia, ma non perché volesse essere autobiografico, ma perché presto la mia per essere per tutti, diciamo così. E il lavoro, cioè il foglio viene messo a terra, cosparso di porotalco, poi alzato e sorretto con questa asticella. E in questo coprire la propria nascita, mi sembrava che ci fosse proprio la figura dello stupore, non so, a parte che scoprire e vedere, non so, l'universo.
Da cui si proviene, peraltro.
Sì, e poi sembra anche un po' una meba, una cosa, un animale marino, insomma, perché è un po' fluttuante. E poi crea quasi un'ombra da cui traspare la luce, ma non veramente, solo visivamente. E poi sopra sembra che ci fosse stata una nevicata. In questo senso si crea un'immagine aperta, cioè un carattere aperto, ma non come intendeva Umberto Eco, come opera aperta, la cui struttura potesse essere sempre manipolata in modo differente a seconda del luogo. Cioè che fosse strutturalmente aperto, e non come una statua, diciamo, che è sempre così, rimane così. No, è aperto rispetto alla nostra immaginazione. Cioè noi... è aperto come un haiku. È un inizio. È più... Sì, è questo tipo di aperto... è più, l'ho ritrovato più nel pensiero di Heidegger, nel libro Holzweg, cioè Sentieri interrotti, cioè quando parla di poesia, insomma, in cui si crea una radura e in cui noi ci immergiamo. Quello che siamo, che adesso. Ecco, questo tipo di aperto che mi interessa, di aperto che
abbiamo questo aspetto.
Che ci inizia. E questo a me, poi quello che interessa veramente, non che la conclusione sia precisa, ma che l'inizio sia preciso. Cioè, io faccio tutto per creare un inizio preciso da cui può partire un'immaginazione. Florinda l'altro ieri diceva narrazione. Io all'inizio rimasi un po' così perplesso, perché poi come narrazione uno magari immagina una narrazione romanzesca, così. Invece no, sì, è una narrazione, perché è una particolarità di immaginare il tempo, perché in realtà senza memoria, cioè, è proprio la questione della memoria che crea narrazione.
È molto chiaro questo, che sollevando trovi un tempo che non è, come dire, ti stupisci di un tempo che è stato, no? Prima di te, di quel cielo che ti ha messo sì. al mondo, no?
È vero che non lo sai.
La narrazione è un po'
che è il mio, che è una costellazione della mia nascita, non si sa, ma è una costellazione.
Sì.
C'è prima il fenomeno che è più grande di te e che ti coinvolge in questo, in questa scoperta così semplice. Sì, andiamo avanti. Sì, poi c'è questo lavoro qua, che è un altro lavoro, posso dire, mette a punto una questione del paesaggio che si chiama Tessitore di Alpi. Questa e questo, ma no.
Questo.
È questo. Perché poi si parlava della, della qualità spaziale. E io dicevo, per me la prima qualità è quasi cosmogonica, temporale. E poi da questo deriva una, una qualità spaziale. In Tessitori di Albe, questi due blocchetti di travertino giallo dell'Iran, cioè, appigliano, sono un appiglio perché passa attraverso loro di un filo giallo sintetico, e questi blocchetti non sono semplici semplici forme, ma sono le mie due mani, destra e sinistra, diciamo un po' geometrizzate, quindi sono le mie due mani che tirano questo filo fino a 6 metri un po', e crea un po' il primo abbaglio della la prima luce dell'alba sull'orizzonte. E sì. E quindi crea, cioè
il filo è sospeso, non tocca terra.
Il filo è sospeso, okay. Certo, per il suo peso crea una leggera curva.
Ecco, sia meglio.
Ok. Bene, qui passiamo. Non so, ci sono.
Proviamo a fare una pausa della reazione, se per te viene già una
delle per me va benissimo. Adesso. Non so quanto abbiamo fatto.
Un'oretta.
Il passaggio lo facciamo dopo la pausa, visto che stiamo preparando un passaggio, credo.
Sì. Ok.
Ok, sì. Se sei d'accordo.
Sono d'accordo. Così.
Norme, no, ci fermiamo. Facciamo una pausa di un quarto d'ora. E poi riprendiamo.
Tante cose.
Sì.
Adesso.
Mandalo non ci può ricordare.
Ah, sì, facciamo una pausa di un quarto d'ora, areiamo il locale e riprendiamo col percorso di Gianni Caravaggio fra un quarto d'ora. Quanto li possono
fare? Thank you.